Quando qualcuno mi ha chiesto di recente come io sia giunta all'ovile dell'Islam, sono rimasta sorpresa, perché non avrei mai immaginato che la conversione all'Islam avrebbe cambiato così profondamente la mia vita. Quando ho messo per la prima volta in dubbio il cattolicesimo? Quando ho desiderato diventare musulmana? La risposta a queste e ad altre domande richiede uno sforzo più grande di quanto avrei mai immaginato. Per rispondere ad una domanda simile, devo cominciare dall'inizio per farvi comprendere il mio percorso, che mi ha portato all'età di 67 anni ad accettare la realtà dell'Islam e a convertirmi. Per questo ringrazio Dio, che mi ha benedetto fino ad abbracciarmi a sé. Allah apre il cuore all'Islam a coloro che vuole guidare. Colui che vuole sviare lo stringe e opprime il suo petto, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo. Così Allah impone l'infamità a coloro che non credono. Al-An'am 125. Sono cresciuta in una famiglia cattolica molto rigida, la seconda di tre figli. Mio padre lavorava duramente tutto il giorno. Partiva presto al mattino e tornava tardi alla sera. Tutto questo per dare la possibilità a mia madre di stare a casa ad accudire me e i miei fratelli. Un giorno triste e sfortunato, mia madre ci disse che nostro padre aveva avuto un incidente stradale. Se n'era andato per sempre, all'improvviso. Questo evento sconvolse completamente la nostra vita. Nostra madre ci disse che doveva iniziare a lavorare per provvedere al mantenimento di noi figli. In passato aveva fatto l'infermiera, perciò trovò lavoro presso l'ospedale della città, dove faceva spesso due turni consecutivi. Le nuove responsabilità e la mancanza di tempo non le permisero di seguirci più come prima. Ci mandò in una scuola cattolica per ricevere un'educazione religiosa. Tuttavia, io mi trovai sempre più spesso a passare il mio tempo al bar con gli amici. Qui incontrai un uomo musulmano, molto gentile, che divenne in seguito mio marito. Mia madre non sapeva che io frequentavo questa persona. E quando le dissi che mi ero innamorata e che volevo sposarmi, mi avvertì che dal momento che provenivamo da due mondi diversi, avremmo potuto avere in futuro dei problemi. Asserì che se avessimo avuto dei bambini, i contrasti religiosi sarebbero stati inevitabili. All'età di 20 anni non immaginavo che si sarebbero potute creare delle incomprensioni. Ero tanto innamorata e molto felice all'idea che qualcuno si sarebbe preso cura di me. In quel periodo mio marito non era molto religioso e dentro di me sentivo che sarei stata in grado di convertirlo alla religione cattolica. E malgrado non professassimo la stessa religione, mi sentivo una persona molto aperta e l'idea di abbracciare una nuova cultura mi emozionava. Tutto sembrò andare per il meglio negli anni seguenti. Eravamo felici e la religione o la cultura non ci creò mai alcun problema. Dio ci donò un maschietto meraviglioso e dopo qualche anno una bellissima femminuccia. La nostra vita andò avanti tranquilla. Iniziai a portare i bambini in chiesa. Mio marito non mi impedì mai di farlo. Tuttavia, dopo qualche tempo, espresse in modo chiaro la sua disapprovazione. Onestamente, la cosa mi fece infuriare. «Perché no?» obiettai. «Una religione è meglio di non credere affatto», risposi. Qual era il problema di portarli con me in chiesa? Fino a quel momento non avevamo mai discusso di problemi inerenti alla religione. Non riuscivo neanche a concepire una religione diversa dal cattolicesimo. Ero cresciuta tra cattolici e credevo che fosse la vera fede, senza dovermi porre alcuna domanda. Per qualche motivo, da quel giorno iniziarono i nostri problemi. Discutevamo su tutto e su tutti. Le piccole cose diventarono giganti e la religione diventò più importante che mai. Le differenze tra le nostre due culture iniziarono ad emergere. Discutevamo su tutto, purtroppo anche sulla crescita dei nostri figli. Ciò che mia madre aveva predetto stava diventando realtà. L'unica persona che riusciva a portare pace tra noi con la sua sincerità, saggezza e amore, era il padre di mio marito. Mio suocero amava tanto suo figlio e i suoi nipoti, e amava anche me, come fossi sua figlia. Era molto devoto all'Islam ed era una persona molto saggia. Mio suocero fu il mio primo contatto con questa religione, che mai prima d'ora aveva solleticato il mio interesse. Pregava regolarmente, digiunava per tutto il mese del Ramadan ed era molto generoso con i poveri. Riuscivo a sentire la sua intima connessione con Dio. Era così generoso che ogni giorno, tornando a casa dalla moschea, invitava una persona bisognosa a mangiare con noi. I suoi familiari non hanno mai dimenticato le sue abitudini, mantenute fino alla morte, giunta all'età di 95 anni. A mio suocero non piacevano le discussioni tra me e mio marito e ci raccomandava di trovare una soluzione per non far soffrire i bambini. Cercò disperatamente di aiutarci a trovare questa soluzione, ordinando a suo figlio di permettermi di praticare la mia religione. Ma ormai non si trattava più di religione. Mi sentivo frustrata e volevo prendere una piccola pausa. Quando chiesi a mio marito di separarci per un po', lui accettò la mia decisione, concordando che fosse la miglior cosa da fare. Conoscete il detto «la lontananza aumenta la sofferenza del cuore»? Beh, non fu il nostro caso. La separazione fu benefica per entrambi. Per questo motivo concordammo di divorziare in modo permanente. Nonostante io volessi con tutto il mio cuore che i bambini vivessero con me, arrivammo alla conclusione che sarebbe stato meglio farli crescere con il padre. La sua situazione economica era migliore della mia. Avrebbero vissuto meglio, con tutte le comodità che io non avrei potuto offrire loro. Tornai a vivere con mia madre. Tutte le sere pensavo ai miei figli, che continuavo a vedere solo nel fine settimana. Questa situazione non mi piaceva. Ma era meglio di niente. Tutte le sere, prima di andare a letto, leggevo la Bibbia e quando i miei figli venivano a trovarmi, leggevo loro qualche paragrafo, senza badare al fatto che potessero capirlo o no. Una notte, dopo la lettura di un paragrafo, chiesi aiuto a Gesù. La notte seguente agli angeli. La terza ai santi. E la quarta alla Madonna. Ma una notte, in compagnia dei miei figli, non avevamo più nessuno a cui chiedere aiuto. Perciò dissi, «Dunque, chiediamo aiuto a Dio». E mio figlio disse,
«Va bene, ma chi è Dio?»
Gli risposi, «È colui che ha creato te e me. È sempre al nostro fianco». E mentre gli rispondevo, strofinai la croce. Poi dissi, «Grazie a Dio». Mio figlio guardò la croce e disse,
«Mamma, lui chi è?»
Gli risposi, «Lui è Dio, è il figlio di Dio». Lui mi chiese,
«Non mi hai appena detto che Dio è eterno? Allora perché quello è morto?»
Per tutta la mia vita non avevo mai fatto caso a questo particolare. Mi chiese,
«Ma da dove viene questo Dio?»
Io risposi, «Dall'utero della Madonna, della Vergine Maria». Mi disse,
«Oh, quindi è nato tempo fa?»
Gli risposi di sì. Al che rispose,
«Ma tu hai detto che Dio è eterno e non è mai morto né nato».
Mio figlio, che aveva solo 8 anni, mi fece una domanda diretta.
«Perché non chiediamo aiuto solo a Dio?»
Fui scioccata e sbalordita, perché stava dubitando della mia religione. Gli dissi, «Io chiedo anche l'aiuto di Dio. Non avrei mai immaginato che mio figlio, crescendo, sarebbe stato una spina nel fianco, ricordandomi di continuo del bisogno di adorare un unico vero Dio. Grazie a Dio». Nel giro di pochi anni mi riposai, trasferendomi con il mio nuovo marito in Australia. Anche il mio ex marito si risposò, trasferendosi con la famiglia in Arabia Saudita. Avevo tanta nostalgia di rivedere i miei bambini, anche se mi ero ricostruita una nuova famiglia in Italia, diventando mamma di altre 3 bambine. Pregavo tutte le sere, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gli anni passarono in fretta. Un'estate fui molto entusiasta perché finalmente mio figlio e mia figlia sarebbero venuti a trovarmi. Tanti pensieri mi passarono per la mente. Sarebbero stati felici di rivedermi dopo tanto tempo. Di che cosa avremmo parlato? Chiesi aiuto in preghiera, ma tutte le mie paure svanirono quando li vidi all'aeroporto. Nel giro di breve tempo, il nostro rapporto tornò come prima. Mio figlio era il più chiacchierone. Si assicurò di ricordarmi che loro non potevano mangiare la carne di maiale o i cibi che contenevano alcol. Gli risposi che ricordavo bene queste norme e gli rammentai che anch'io non mangiavo carne di maiale e non bevevo alcol. Abitudini che avevo interiorizzato durante il periodo di matrimonio con loro padre. E per il vino, beh, mi assicurai di non usarlo in cucina durante la loro permanenza. Passammo una splendida estate, conoscendoci meglio. Loro fecero la conoscenza delle loro nuove sorelle. Andammo in giro per parchi, a nuotare e a mangiare all'aperto. Speravo che l'estate non finisse mai. Ma sapevo anche che la loro vita ormai era nell'Arabia Saudita e sarebbero dovuti tornare presto. Chiesi a mia figlia qualche informazione sulla sua matrigna e sinceramente mi sentii sollevata quando scoprì che era una donna di gran cuore. Dopo quell'estate, i miei figli tornarono a trovarmi altre 2 volte e quando mio figlio compì 21 anni, venne per 6 mesi a vivere con me. Parlavamo spesso di religione. Avevamo caratteri simili, ma con alcune ovvie divergenze. Mentre durante le discussioni io ero un po' aggressiva, lui era più pacato. Cercava di mantenere l'atmosfera pacifica, mentre io ero quasi al limite della pazzia. Malgrado questo conflitto, riuscimmo a trovare un equilibrio durante le nostre discussioni. Siamo molto sensibili, gentili, generosi e ci piace aiutare il prossimo. La cosa che più adoro di mio figlio è la sua profonda dedizione a qualsiasi cosa faccia. Poi è gentile, affettuoso e ambizioso. Per tutte queste qualità lo rispetto. Mi piace la sua capacità di mantenere la calma nei momenti difficili. Ha una grande logica e non si ferma di fronte alle difficoltà, ma cerca sempre di trovare una soluzione rapida. Pregai di continuo, affinché mio figlio potesse trovare nel suo cuore la vocazione ad abbracciare il cattolicesimo. Desideravo che diventasse addirittura un prete. Credevo che potesse essere un buon predicatore. Inoltre era una brava persona, timorata di Dio. Tutte qualità che si addicono ad un buon prete. Quando gli dissi che sarebbe stato un prete meraviglioso, sorrise e mi rispose che sarebbe stata più probabile una mia conversione all'Islam piuttosto. Dopo 6 mesi si trasferì in America e si costruì una casa a Miami, in Florida. Nel frattempo divenni vedova, da sola a casa con mia figlia minore. Mio figlio desiderava ardentemente che andassi a vivere con lui in America. Perciò, insieme a mia figlia di 17 anni, mi trasferì negli Stati Uniti. Ci piaceva e mia figlia iniziò a farsi una nuova vita. Nulla cambiò tra me e mio figlio. Continuavano le nostre discussioni sulle religioni. Nessuno di noi ritrattò mai la propria opinione. A volte, quando la discussione si concentrava sulla Trinità, non riuscivo a contrastare la sua idea. Semplicemente alzavo la mano e andavo via. Mi arrabbiavo quando lui attaccava la mia religione. «Perché non puoi essere come gli altri?» gli chiesi. «Gli altri musulmani mi accettano e non tentano di convertirmi». Mi rispose
«Io non sono come tutti gli altri. Sono tuo figlio, ti voglio bene e voglio che tu vada in paradiso».
Gli risposi «Ma io andrò in paradiso. Sono una brava persona, onesta. Non ho mai detto una bugia. Non ho mai rubato o imbrogliato qualcuno». Lui mi rispose:
«Sì, tutto questo è importante e utile nella vita terrena. Tuttavia nel Corano si ripete tante volte che Allah non perdona il politeismo. Allah è misericordioso con chiunque, ma l'unico peccato imperdonabile è associare a Dio altre divinità».
Mio figlio mi pregò di leggere, imparare e scoprire l'Islam. Ma io rifiutavo di aprirmi ad una cosa simile e di leggere i libri che mi portava. Sono nata cattolica e morirò cattolica. Nei 10 anni seguenti, vissi accanto a mio figlio e alla sua famiglia. Mi sarebbe piaciuto passare del tempo anche con mia figlia che viveva ancora in Arabia, ma ottenere il visto d'ingresso per quel paese era molto difficile. Mio figlio, scherzando, diceva che se fossi diventata musulmana, quello sarebbe stato il mio visto per entrare in Arabia. Essendo cristiana, non potevo ottenere un visto per l'Omra. Dopo qualche telefonata e delle raccomandazioni, ebbi il visto come visitatore per vedere mia figlia, ormai madre di 3 bambini. Prima di partire, mio figlio mi strinse forte a sé, ricordandomi quanto mi amava e quanto desiderava anche per me il paradiso. Continuò dicendo di aver avuto tutto ciò che un uomo potesse desiderare nella sua vita, tranne una madre musulmana. Mi rivelò di pregare ogni giorno per cambiare il mio cuore e accettare l'Islam. Gli risposi che una cosa simile non sarebbe mai accaduta. Arrivata in Arabia, mi innamorai subito di questo paese, del suo clima e della sua gente. Trascorsi 6 mesi della validità del visto, non volevo più partire e quindi riuscii a prolungarlo. Mi piaceva sentire 5 volte al giorno il richiamo alla preghiera, vedere i credenti chiudere i loro negozi per andare a pregare. Nonostante tutto ciò fosse molto commovente, continuavo a leggere la Bibbia, mattina e sera, e non smisi mai di recitare il rosario. Né mia figlia, né nessun altro cercarono di parlarmi dell'Islam o tentarono di farmi convertire. Mi rispettarono e mi permisero di praticare i miei riti religiosi in piena libertà. Quando mio figlio venne in Arabia a trovarmi, ero molto felice, perché avevo tanta voglia di vederlo. Appena arrivato, ricominciò a parlarmi dell'Islam e dell'unicità di Dio. La cosa mi infastidiva e gli dissi: «Io sono qui in Arabia da 1 anno e nessuno mi ha mai parlato di religione, nemmeno una volta. Tu invece sei appena arrivato e ricominci la tua predica». Mi chiese scusa e mi disse di nuovo quanto lui desiderasse che io accettassi l'Islam, ma gli risposi nuovamente che non avrei mai lasciato la mia religione cristiana. Mi chiese della Trinità, mi chiese come facessi a credere in una cosa che non ha alcun senso logico. Mi ricordò che anch'io avevo delle perplessità su questo argomento, ma gli dissi che tutto ciò non aveva importanza, bastava la fede. Sembrò che avesse accettato la mia risposta. Ero contenta, perché finalmente questa volta avevo vinto la discussione. Al che mio figlio mi chiese di spiegargli il miracolo della nascita di Gesù e della Madonna. Gli spiegai di come Gesù fosse morto sulla croce per espiare i nostri peccati e di come Dio avesse infuso in lui il suo spirito. Lui rimase tranquillo e in silenzio, per tutto il tempo, senza fare alcuna obiezione. La cosa mi meravigliava abbastanza, ma ecco che poi mi chiese:
«Mamma, se Gesù è morto per espiare i nostri peccati il venerdì, come hai detto tu, resuscitò dalla morte dopo 3 giorni la domenica. Dunque chi ha guidato il mondo in quei 3 giorni? Spiegami questo».
Ci pensai e capii che non aveva senso. Gli dissi: «Gesù è figlio di Dio. Gesù e Dio sono la stessa cosa». Mi rispose:
«Le mucche hanno i vitelli, cioè piccole mucche. I gatti hanno i micetti, cioè piccoli gatti. Gli esseri umani hanno dei bambini, cioè piccoli esseri umani. Quando Dio ha un figlio, che cosa sarebbe? Un piccolo Dio? Se la risposta è sì, allora tu hai 2 dii».
Poi chiese:
Mamma, tu puoi mai diventare un dio?
Che domanda ridicola, risposi. Gli esseri umani non possono essere un dio. Poi mi chiese:
Gesù era un essere umano?
Gli risposi di sì. Mi chiese di nuovo:
Allora non può essere un dio. E dire che Dio si è trasformato in un essere umano è un'assurdità. Perché non è possibile che Dio possa prendere le sembianze di un uomo. Perché diventerebbe creatura di se stesso. Questo è illogico, dal momento che la creatura è il risultato di un'opera creativa, di un creatore. E se il creatore diventa una creazione, significa che il creatore ha creato se stesso, il che è un'assurdità bella e buona. Per essere creato, non doveva esistere. E se era inesistente, come può aver creato? Oltre a questo, se è stato creato, significa che ha avuto un inizio. E questo contraddice la sua eternità. Per definizione, il creato deve avere un creatore, e le creature devono essere create da qualcuno per esserci. Dio non può aver bisogno di un creatore, essendo lui stesso il creatore. Perciò c'è una chiara contraddizione. Dire che Dio ha creato se stesso significa affermare che lui abbia avuto bisogno di un creatore. E questo è assurdo, poiché contrasta il principio base dell'eternità di Dio.
Dato che non avevo nessuna risposta pronta, gli dissi: «Dammi un po' di tempo per pensare». Quella notte pensai a lungo e seriamente a tutto quello che mi aveva detto mio figlio. L'idea che Gesù fosse figlio di Dio non aveva più senso per me. Non accettavo più l'idea che Gesù e Dio fossero la stessa cosa. Quella notte, prima di andare a dormire, mio figlio mi chiese di pregare Dio e di chiedergli di guidarmi verso la retta via. Promisi a mio figlio di pregare Dio per ottenere una risposta. Andai in camera mia e lessi il libro che mio figlio mi aveva dato. Al che aprii il Corano e cominciai a leggere. Sentii qualcosa uscire dal mio cuore e mi sentii diversa. Vidi la verità nell'Islam. Che cosa avevo combattuto per tutti questi anni? Quella notte pregai solo Dio, non più Gesù, né la Madonna, né gli angeli, i santi o lo Spirito Santo. Pregai semplicemente Dio, piansi e chiesi consiglio. Chiesi a Dio se l'Islam fosse la scelta giusta. Quindi andai a dormire. Il mattino seguente mi svegliai e annunciai a mio figlio che ero pronta ad accettare l'Islam. Rimase pietrificato dalla cosa e cominciò a piangere insieme a me. Telefonammo a mia figlia e a mia nipote, informandole che io avevo detto lo Shahada. Non c'è altro Dio all'infuori di Dio, e Mohammed è il messaggero di Dio. Mi sentii una donna diversa. Ero felice. Come se qualcuno avesse tolto un velo buio dal mio cuore. Tutti quelli che mi conoscevano non riuscivano a credere che io fossi diventata musulmana. E qualche volta nemmeno io riuscivo a crederci. Ma l'Islam era così giusto, così pacifico e così sereno. Dopo il ritorno di mio figlio in America, imparai a leggere il Fatiha in arabo e appresi il modo di pregare. Continuai a vivere come prima, con una piccola differenza. Ormai ero musulmana. Mi piaceva partecipare alle riunioni familiari con mia figlia e, se possibile, anche alle occasioni sociali. Partecipavo alle feste di matrimonio degli amici, le feste familiari delle nenè, le feste dei neonati e anche ai funerali. Dopo quasi 6 mesi dalla mia conversione, andai ad un funerale che mi commosse tanto e rafforzò nel mio cuore il nuovo credo. Era morto un ragazzo molto giovane per una malattia, e mentre mia figlia si preparava per andare a fare le condoglianze, le chiesi se veramente conosceva la famiglia del defunto. Lei mi rispose di no. Le dissi: «Ma se non li conosci, perché ci vai?» Mi rispose: «È una famiglia in lutto, e il mio dovere di musulmana è di andare ad offrire loro tutto l'aiuto e l'appoggio possibile». Mi vestii e andai con lei. Rimasi stupita da quante persone ci fossero. Mi commosse tutta quella gente che veniva a offrire il proprio aiuto. Quello che potevo dire, basandomi su quel funerale, era quanto fosse bella la religione islamica. Così tanta gente che aiutava una famiglia nel momento del bisogno. Sono musulmana da 8 anni ormai. Alhamdulillah. Da allora, assieme ai miei figli, ho fatto l'Umrah 2 volte. Visitato la Kaaba, alla Mecca in Arabia Saudita, la sacra moschea del profeta a Madina, e ho festeggiato il mio 75° compleanno. Qualche volta penso a tutte le difficoltà e alla tristezza che ho causato a mio figlio. Ma lui è molto felice, perché è stato proprio lui, alla fine, il mio tramite per divenire musulmana. Il sacro profeta Muhammad una volta disse: «Il paradiso sta sotto ai piedi delle madri. Ciò significa che il figlio deve servire sua madre e prendersi cura di lei. Essendo ai miei piedi, il paradiso appartiene a entrambi». Avrei desiderato che anche mia figlia avesse insistito con me. Così mi sarei convertita prima. Ma mio figlio mi ha ricordato che Dio è il miglior pianificatore e solo Lui guida la persona sulla retta via. Non sei tu che guidi coloro che ami, è Allah che guida chi vuole Lui. Egli ben conosce coloro che sono ben guidati. Al-Qasas 56. La cosa più bella di cui Dio mi ha onorato è guidarmi sulla retta via dell'Islam e farmi diventare musulmana. E inshallah, io e mio figlio andremo insieme in paradiso. Amen.